Il Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. I giudei si misero a mormorare contro Gesù, perché aveva detto: io sono il pane disceso dal cielo, e dicevano: costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre. Come dunque può dire: sono disceso dal cielo? Gesù rispose loro: non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Parola del Signore. Sempre. Le tre letture hanno un messaggio molto bello per la nostra vita. La prima lettura vediamo il fallimento e le dimissioni del profeta Elia. Lui profetizza sotto il regno di Acab, che nel 873 avanti Cristo sino all'850 avanti Cristo, e dal punto di vista storico il regno di Acab fu un regno di successo, e si sposò con Jezabel, la principessa fenicia, quindi fece alleanza con i fenici, ebbe uno sbocco sul mare e fortificò la città di Megiddo, fece già 3.000 anni fa l'acquedotto perché le città potessero avere l'acqua. Sapete, in Israele manca l'acqua, e quindi fece tutto questo. Annalisa, cominciare adesso che la gente è collegata, cominciare a staccare, lode, che adesso comincia a giocare e poi dicono non si vede, non si sente, ok. Quindi, dal punto di vista storico, il regno di Acab fu un regno di successo. Però la Bibbia dice chiaramente, addirittura, che nessuno si è venduto a fare il male come Acab, istigato dalla moglie Jezabele, prima re 22. Perché dal punto di vista umano le cose possono essere lette secondo le dinamiche del mondo. Mentre dal punto di vista religioso, spirituale, è tutta un'altra storia. Perché la Bibbia parla così male di Acab e di Jezabele? Jezabele, la principessa fenicia, sposandosi con Acab, si portò i suoi dei, il famoso Baal e Astarte, che per secoli furono la piaga della religione yahvista di Israele. Però all'improvviso spunta Elia che critica questa nuova religione che stava serpeggiando in Israele, la critica e dà addirittura a Baal e a Astarte, erano gli dei della fertilità e della pioggia, per 3 anni non fa piovere, quindi carestia, cosa. Insomma, poi sfida. Tutti lo conosciamo bene, abbiamo fatto anche un corso alla Tuil su Elia nel 2015, sfida il famoso sacerdote di Baal, li vince, quindi la gente si rende conto che il vero Dio è Yahweh, però poi lui va oltre e ammazza 400 sacerdoti di Baal, li fa ammazzare tutti. E Dio non gli ha detto di farli ammazzare, Dio gli ha detto sfidali, io ti garantisco che, però poi lasciali, lui usa la violenza. Questo, attenzione, che noi a volte siamo animati da furore sacro e stiamo attenti fino a dove il Signore ci dice di fare le cose, e la violenza non ha mai pagato, già lo vediamo con Elia. La regina Jezabel, che si è vista ammazzare tutta la sua classe sacerdotale, se l'è legata al dito, sapete come sono le donne vendicative, quindi insegue Elia. Per far, Elia è costretto a scappare. Elia entra in crisi. Elia è il profeta più grande, entra in crisi e dice: ma dove sta andando la mia vita? Ma insomma, che cosa sta succedendo nella mia vita? E allora dice: faccio un pellegrinaggio, vado alla Tuil, faccio un pellegrinaggio e ritorno alle origini. Ritorno alle origini, vado sul Monte Sinai. Il Monte Sinai, che viene chiamato qui Horeb, è lo stesso monte dove Mosè ha avuto i 10 comandamenti. Quindi Mosè ha avuto i 10 comandamenti sul Monte Sinai, cioè, faccio questo pellegrinaggio e parte, ma la strada c'è. Arrivata a metà strada, stanco un po', adesso si usa pure questi pellegrinaggi, il più famoso è il pellegrinaggio di Santiago, ma ce ne sono altri, quello di Assisi, ce ne sono anche in Sicilia, ce ne sono in Francia, dovunque. Quindi, perché camminare fa bene, camminare ti sfoltisce un po', perché camminare si mette in quadro i due emisferi del cervello. Una cosa è, bisognerebbe andarci da soli, perché in questa maniera rifletti, rimugini e digerisci tutto. Quindi fa così anche Elia. Arrivato a metà strada si stanca, è stanco, si ferma e dice: non ce la faccio più, basta, vuole tirare il remo in barca. E allora sacchete, spunta un angelo che lo colpisce. Vi sapete dire chi è che viene colpito dall'angelo mentre stava bello tranquillo in prigione?
Pietro,
che addirittura nel testo degli Atti degli Apostoli si dice che l'angelo gli ferisce il cuore e si sveglia, perché molte volte i dispiaceri, come me, se io ho un dispiacere, un sonno invincibile, dormo che è la meraviglia quando c'ho qualche dispiacere. Ognuno ha le sue reazioni, c'è chi ha la fame nervosa, cioè io, come Elia, io mi addormento. E allora sa che te lo sveglia e gli dice: mangia, alzati, posizione del risorto, alzati significa risorgi, e mangia questo pane che l'angelo gli dà cotto nella pietra rovente. Allora, oggi è il giorno della parola, perché sia la prima lettura che il Vangelo, tutti i commenti sono unanimi, che è questo pane, poi la prossima volta sarà l'Eucaristia. Oggi il pane è la parola, perché nella messa ci sono due mense. La prima mensa è quella della parola, la seconda mensa è quella dell'Eucaristia, anche se mi diceva la suora di Palermo, dovrebbero vietare ai preti di predicare, perché è un tormento. Allora, un tormento, riduciamola a 7 minuti, riduciamo, ma è il pane, bisogna mangiare questo pane della parola, cotto nel fuoco rovente, nostro pane surgelato che te lo tirano e ti rompe tutti i denti, deve essere bello cotto, quindi deve essere macinato, deve essere cotto da una pietra rovente, cotto nel nostro cuore, che dobbiamo darlo. E si mangia sto pane, beve l'acqua e si riaddormenta. Ma attenzione, quando Dio sceglie una persona non gli dà pace. Zacchete! Di nuovo l'angelo gli dà un altro colpo. E questi colpi a volte sono le varie situazioni della vita. Noi ci addormentiamo, Bene, tranquilli, poi abbiamo un po' di depressione, ma tanto facciamo. La colpa è sempre di qualcuno. Le cose che succedono nella nostra vita, che ci svegliano, e dobbiamo interrogarci: dove sta andando la mia vita? Cosa vuole il Signore da me? L'angelo gli dà di nuovo il pane cotto, la parola, cotto nel fuoco, nella pietra rovente, gli dà l'acqua e gli dice: senti, mettiti in cammino, perché il cammino è lungo. Il Signore non risolve i nostri problemi, il Signore ci dà la forza per attraversarli. Non è che il Signore ha detto: Elia, il più grande dei profeti, adesso lo prendo e lo catapulto sul monte Sinai. No, vai a lavorare, diceva la buon'anima di Antonietta. Cammina, cammina, devi essere tu. Il Signore ti dà l'aiuto, ti dà il pane, ti dà la parola, ti dà l'acqua dello Spirito, ti spinge, ti soffia con le ali degli angeli, ma poi devi camminare tu. Tu devi fare il tuo cammino. E qui Elia sappiamo che poi arriverà al Monte Oreb e anche lì darà le dimissioni, dice: no, io non ce la faccio più, ormai sono fatto vecchio. E Dio accoglie quella parola che il Signore ci ha dato, che ha detto Laura, e lui passa i suoi talenti, i suoi carismi, la sua forza, che appunto a Elia dice: voglio i due terzi del tuo spirito passo in me. E quindi Eliseo ripeterà tutte le cose di Elia, come noi dovremmo ripetere tutti i gesti di Gesù, grazie al suo spirito, che non è come Eliseo che ne ha avuto due terzi. Noi abbiamo la pienezza dello Spirito Santo. E questo passo, a una settimana dalla Tuil, è un invito per ciascuno di noi di ritornare alle fonti. E quando, scherzando tra il sedio e il faceto, diciamo com'era bello l'ozio, è vero, perché erano le prime esperienze, eravamo ingenui, credevamo. Quest'anno la Tuil sarà come l'ozio. La Tuil, avete visto il programma, molto intenso. Io mi ricordo quando feci il primo, mi fece spiegare da padre Gentili come fare. Dice: non lasciare la gente libera, la gente deve stare lì come la gallina che cova le uova, perché se lasci la gente libera combina danni. È la verità. Quindi è molto intenso, anche il giorno del deserto. I palermitani andranno a Courmayeur, che poi non compreranno niente, e i ricchi della Lombardia andranno a Presandidier, alle terme, a sciacquarsela. Però il giorno del deserto è giorno di deserto, è giorno di silenzio. Che i capannelli che chiacchierano fanno, dicono: non bisogna farle. Poi se uno, ripeto, devono andare di qua e di là, a suo rischio e pericolo, nel senso che quest'anno siamo nell'anno zero, lo siete dimenticati? Siamo nell'anno zero, e quindi questo la Tuil, ritorniamo all'ozio. Vi ricordate il primo l'ozio? Eravamo 80, 90 per i più robusti, come dice il Salmo. Ritorniamo alle origini, come ha fatto Elia. Elia dice: dove sta andando la mia vita? Maurina, dove sta andando la tua vita? Ecco, allora interroghiamoci e partiamo. La stanchezza, attenzione, è la mancanza di speranza. Abbiamo cantato. Los che sperano in Gesù camminano senza stancarsi, corrono senza stancarsi. La stanchezza deriva dalla testolina, dal cuore, da questa mancanza di speranza, da questo conflitto. Più noi abbiamo conflitti, voi provate ad andare in piscina, a correre, a fare la corsa, a fare ginnastica, non siete stanchi, oppure sì, siete un po' stanchi, ma siete contenti. Invece c'è questa stanchezza che ti cade addosso, e manco Supradin, ci sono servizio, tutte queste cose che si prendono servono a tirarti su. Quello che fai tu è rispondi alle domande che hai dentro. Spero che l'avete letta. La lettera sulla felicità di Epicuro è piccolissima, vi consiglio di leggerla. Epicuro dice chiaramente che la felicità deriva dal saper rispondere alle domande esistenziali che abbiamo dentro. Se noi riusciamo a rispondere a queste domande, stiamo bene, se no cercheremo sempre piaceri, svaghi, e sono stanchi, come si devono pregare? Devono pregare, sono stanchi, Laura. E stamattina mi ha telefonato Luisa, dice no perché bisogna prepararsi per l'atto il. Che devi fare per l'atto il? Devi un rosario, un opaline, vai a lavorare. La stanchezza, smettiamo la cosa stanchezza, la stanchezza viene da dentro, cerca di risolvere i tuoi problemi. E allora quest'anno vi dicevo, mi sembra che sia un ritorno alle origini, perché vi ricordate come era il titolo del primo Lozio? Oltre, ma il titolo era Guardate a lui e sarete raggianti. Tuo figlio l'ha letto, il signore che ha letto è ritornato dalla Polonia e adesso è fra le cosce di sua madre. E il canto è Guardate a lui e sarete raggianti. Guardate a lui e sarete raggianti, era il titolo che lo troviamo proprio nel Salmo responsoriale. E allora, Signore, vogliamo cantarlo. C'è un bellissimo canto. Guardate a lui e sarete raggianti. Benedirò il Signore in ogni tempo. Vogliamo farti questo canto, Signore Gesù, perché tutti noi partiamo e questa partenza, Signore Gesù, sia un ritorno alle origini. Sia un ritorno all'ozio, sia un ritorno alla semplicità, sia un ritorno, Signore Gesù, alla spontaneità, alla purezza di cuore e sia un viaggio, Signore Gesù, il viaggio alle sorgenti per fare una nuova esperienza di Dio. Benedirò il Signore in ogni tempo.
Signore, benedirò il Signore.
Grazie Gesù. La seconda lettura parla ancora di parola, ma dalla parola di Dio si passa alla parola nostra. Il versetto che introduce questa lettura è stato saltato nella redazione domenicale, ma è il versetto famoso che più volte cito: dalla vostra bocca non escano parole morte, sarpos, marce, ma parole buone che possono servire per la necessaria edificazione di chi vi ascolta. E qui dice: non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste avete avuto il sigillo. Anticamente gli schiavi erano proprietà del padrone, e per evitare, quando fuggivano, li marchiavano con il sigillo del padrone. Qui San Paolo dice: anche noi abbiamo avuto il sigillo dello Spirito Santo. Noi portiamo, ecco, davanti al diavolo, davanti al male, davanti a cose, noi portiamo il sigillo dello Spirito Santo. Vi ricordate quando Davide incontra Saul nella caverna e il suo attendente Joab gli dice: ma ammazzalo, vedi, il Signore te l'ha messo nelle mani? No, perché lui al sigillo del capo, il sigillo di chi è stato scelto dal Signore. E il Signore ce l'ha ricordato: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Tu ci hai scelti, il Signore ci hai sigillato, e quel sigillo è lo Spirito Santo. E si rattrista quando da questa boccuccia, anziché uscire lode, anziché uscire, escono fuori. Ecco, qui fa un elenco. Una volta ho fatto una catechesi ed Elena Cedrola mi disse: mamma mia, questa catechesi negativa! Però ogni tanto bisogna dirle queste cose negative. E dice chiaramente: dalla vostra bocca non esca asprezza, sdegno, ira, clamore, maldicenza ed ogni sorta di malignità. Sono sei cose. Allora, la prima è aspra. Dalla vostra bocca non siate aspri. È importante, e dice: voi che avete lo spirito, correggete le persone con dolcezza. Ci sono persone che sono aspre e ti provocano. Io ho avuto l'esperienza a Oreggio, quando stavo in comunità, che c'era sto prete che era bipolare e mi diceva: perché tu hai detto? Perché in effetti ti diceva, ti provocava, poi tu rispondevi, lui non diceva quello che aveva detto lui, ma la risposta, io da lì ho imparato, adesso sto sempre in guardia. La più aspra di tutte è mia sorella, che ti provoca, ma dico lei, ma ce ne sono altre, ad esempio Rossella di Palermo, figura tua amica, aspra, e così tante altre. Dico loro perché mi perdonano, se io dicessi che Monica Chiaverano è aspra, per carità, non mi parla più per tutta la vita. No, sei dolce, Gioia, sei una gassata. Essere dolci, prima cosa, e non provocare la gente con questa boccuccia, perché poi tu dici una cosa, ecco cosa hai detto, ma che cosa hai detto prima? Voi che avete lo spirito, correggete le persone con dolcezza. Bisogna limare queste asprezze che abbiamo. E ira, questi impulsi violenti, quando ci arrabbiamo, mi sono fatto così, e i 5 minuti, che poi con i 5 minuti puoi ammazzare le persone, ti fai 30 anni, attenzione, poi mi passa a me non mi passa poi. Quindi ira, e clamore, le urla, le discussioni, e stare sempre lì a mettere i puntini su lei, ma basta, rilassati. E quindi a volte si urla, e poi maldicenze, figurati, e questo vedere la pagliuzza negli occhi degli altri, e poi con ogni sorta di malignità. Questo è il sesto, voi sapete che gli ebrei, il numero 6 è un numero incompleto, è il numero incompleto per eccellenza, quindi quando le cose sono 6 vuol dire che sono infinite. Quindi con ogni sorta di malignità significa tutte le cose cattive, maligne che tu puoi fare, le devi evitare. Prendete esempio da Dio, dice Paolo, l'esempio da Dio è la misericordia. Siate benevoli, misericordiosi, imitatori di Dio, camminate nell'amore, offrendovi a Dio in sacrificio di soave odore. A parte che adesso in estate fatevi le docce, perché l'odore è diverso. Però ecco, tu puoi l'odore Terre d'Hermès, ma l'odore vero è quello che promana dalla grazia di Dio. Ti ricordi Padre Pio, Paolo? Padre Pio, quando si andavano a confessare, sentiva l'odore. Ecco, e alla Tuile avremo tutti avremo un profumo, il profumo della gioia, che è una creazione della signora Lucia Varassina, e avremo tutti questo profumo della gioia, per essere veramente profumati di gioia, perché ecco, offrendovi in sacrificio di soave odore. Più viviamo nella grazia, più facciamo odore, più le persone sentono l'odore della grazia, l'odore della gioia, l'odore di tutti i frutti dello Spirito. Si sente. Ecco allora, è in tutto la misericordia, l'amore. Camminate nell'amore. Ecco, mi diceva Ignazia Randazzo, dice: io ho 41 anni che cammino con Giuseppe Cusimano, dacci una benedizione, venite qui subito. Ti ringraziamo Signore Gesù, perché camminare nell'amore. E allora abbiamo questa testimonianza di Ignazia e di Giuseppe, che celebrano 41 anni di cammino insieme, più il fidanzamento, suppongo.
25.
Allora mettetevi qui, se noi dobbiamo essere imitatori dell'amore, perché misericordia è proprio oteros agape estin, Dio è amore. Ogni volta che noi scegliamo di amare, chissà quante volte Ignazia avrà fatto arrabbiare Giuseppe, chissà quante volte. Sì, è viceversa. Al contrario, e ogni volta che qualcuno ci fa arrabbiare, ogni volta che qualcuno, e noi scegliamo di dare amore, scegliamo di rispondere. Ogni volta che noi scegliamo d'amare, ogni volta che diamo una risposta d'amore, noi siamo in Dio. Noi stiamo camminando con Dio. E allora, Signore, ti ringraziamo, ti lodiamo, ti benediciamo per Ignazia e Giuseppe. Ti ringraziamo, Signore Gesù, per il loro amore che ha dovuto attraversare anche delle vicissitudini. Giacomo adesso è in paradiso che gli aspetta, il figlio Giacomo. Ti ringraziamo per tutto quello che c'è nella loro vita. Hanno superato ecco, varie prove, varie difficoltà, però sono ancora qui a dire: noi crediamo nell'amore. Noi crediamo nell'amore e noi crediamo in Dio. Credere in Dio, quando mi dicono: no, io non credo in Dio, sono ateo. E mi diceva il tuo amico Paolo: io sono ateo. Ma che significa sei ateo? Non credi nell'amore. Credere in Dio, perché Dio è amore, al di là delle particolarità, al di là delle cose. Allora ti ringraziamo, Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo, e vogliamo invocare il nome di Gesù su Ignazia, su Giuseppe, su suo figlio, sua nuora. Adesso hanno fatto il matrimonio, quando si sono sposati?
A maggio.
Che c'ero pure io, che matrimonio. Io ci fuoco, ci fuoco, i fuochi d'artificio. Io di solito me ne vado a metà del matrimonio, sono stato fino alle 3 di notte, dalle 3 del pomeriggio a 12 ore di matrimonio. In più ho dovuto fare 2 ore di strada perché era a Trapani, quindi Castellammare, Trapani, diocesi di Trapani, mi sono informato prima che diocesi è il primo dei problemi. Trapani, ancora non conosco Trapani, quindi sono andato tranquillo. salvati. Ti ringraziamo allora, invochiamo il tuo nome, oh Signore Gesù, su questa coppia e credi nell'amore. Grazie Gesù.
Gesù, 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 la mia vita, il mio cuore, tu sei mio Salvatore, tu sei mio
gioia per il popolo di Giacobbe, rallegratevi con la prima tra le nazioni, cantate le vostre lodi a Dio e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, ci ha liberato. Geremia 31 versetto 7. Grazie, se avete altre parole le date dopo. Grazie Iteline.
Grazie a te.
E ti ringraziamo Signore Gesù, l'ultima parte dell'omelia abbiamo finito.
Aspetta.
È il Vangelo, va bene così Madre. È il Vangelo che è ancora la discussione che Gesù fa dopo la condivisione dei pani e dei pesci. E comincia dicendo: i giudei si misero a mormorare contro Gesù. Questo versetto va in i giudei. Strano che dica i giudei sono a Cafarnao, quindi sono in Galilea, quindi doveva dire i Galilei mormorano. La parola mormorare non è esatta, ma si misero a contestare. E i giudei nel Vangelo di Giovanni è la categoria delle persone che rifiuta il messaggio di Gesù. Il messaggio di Gesù fu rifiutato subito in toto perché era un messaggio universale di salvezza. Tutti si possono salvare. Voi sapete che gli ebrei ancora oggi, popolo scelto da Dio, la salvezza è solo riservata a quel popolo. Gesù invece la universalizza, quindi ci fu subito il rifiuto, subito la contestazione. Gesù poi aveva tutte le virtù tranne quella della prudenza, mette in risalto il grande fallimento della storia di Israele, che è stato l'Esodo. L'Esodo è stato il più grande fallimento per loro, perché sì che il Signore li ha fatti uscire dal paese di Egitto, li ha liberati dalla schiavitù, li ha nutriti con il pane, con la carne, con l'acqua del deserto, ma loro stanno sempre a lamentarsi e il Signore li ha ammazzati tutti. Sono entrati soltanto i ragazzi cresciuti e Giosuè e Caleb. Quindi Gesù dice: quindi Gesù non si identifica, hanno mangiato il pane nel deserto e sono morti. Io sono il pane che discende dal cielo. E allora quando Gesù dice questo, dice: ma qui c'è qualcosa che non quadra, e comincia a parlare: ma non è il figlio di Paolo e Francesca quello che ha detto Andrea? E noi conosciamo sua madre, qua non viene citata perché i figli sono sempre del padre, sappilo. Noi conosciamo Giuseppe, conosciamo pure i suoi parenti, conosciamo Betti, conosciamo Marta, conosciamo Sara, conosciamo Benedetta, ma conosciamo a tutti. E adesso viene a dire che è disceso dal cielo, qui c'è qualcosa che non va. Ma ne avevano torto, adesso come se spunta adesso Andrea dice: io sono il padre dicendo dal cielo, ma ehi, la anche armata. È la stessa cosa. E quindi si trovano, attenzione, questo è il primo messaggio per noi.
Le persone non vanno giudicate da quello che vediamo. Che ne sai tu di Monica Messina in ebraico? La vedi, è tranquilla, viene alla preghiera, ma che cosa gira per la sua testolina? Che cosa gira per il suo cuore? Quale messaggio il Signore gli ha dato? Qual è il suo compito in questo mondo? E ogni volta che noi siamo davanti ad una persona, non dobbiamo guardare se il figlio di Lilli o il figlio di Monica, no, le donne non contano, vabbè, il figlio di Vincenzo, il figlio di Gianluca, il figlio di Roberto e così via. Ma dovremmo dire perché è entrata nella mia vita? Quale messaggio mi deve portare? E cosa mi deve dire? Ecco allora il rispetto massimo per le persone, indipendentemente da tutto il resto. E Gesù dice, li conosciamo, e Gesù qui dice, nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. Qui, attenzione, è chiaro, adesso siamo in un tempo di sincretismo, adesso siamo in un tempo che tutte le religioni vanno bene, e tutto... No. Gesù dice chiaramente, nessuno può venire a me se il Padre non l'attira. Noi incontriamo Gesù soltanto se riconosciamo che Dio, che tutte le religioni hanno, tutte le religioni, anche la religione del libro, l'ebraismo, l'islam, il cristianesimo, tutti hanno un libro di riferimento, ma nessuno incontra Gesù se non chi riconosce che Dio è Padre. Se Dio è Padre, allora io vengo da Dio e a Dio ritorno. Quindi sono venuto in questo pianeta per un giro, per realizzare una missione. Come sono entrato nel grembo di mia madre e lì ho formato questo corpo, adesso sono nel grembo della terra per formare questo spirito che poi, ecco, ritornerò al Padre. Ecco, allora attirare, la famosa legge dell'attrazione, volevo aprire, ma qua al tempo ormai siamo già verso la fine, quindi non è il caso. Però è importante questa attrazione, si va a Dio per attrazione. E cos'è che ti attira? Ti attira una pizza, ti attira un gelato, ti attirano le cose belle. E Fiore ci ricordava ultimamente, la bellezza salverà il mondo. E si va a Dio per attrazione, il formaggio di Crodo e le cose buone ti attirano, le cose cattive non ti attirano. Ecco, il Padre, e il suo viene messo del Padre, non l'attira. E il punto di partenza è riconoscere Dio Padre. E dice qua, tutti saranno istruiti. Io non vi sto insegnando niente, perché se sentite che questa cosa vi muove dentro, e allora dice, è vero. Se invece io vi ricordo in una vita fa, quando ero qui vicino e io celebravo alle 9:30, allora alle 9:30 venivano pure quelli da Milano, Antonello, Assunta, venivano dalla strada. Quando celebravo invece, a volte capitava un'altra messa, che era in un tu vedevi l'altra gente, io dicevo le stesse cose, quelli è una. Dicevo le stesse cose alle 8, alle 9:30, una volta ho fatto 8, 9:30, 11, 18 e 30, tutte qua. Però quelle delle 9:30 tu le vedevi che bevevano, perché tu vedi il feedback, le vedi invece quelli che oppure io 7 minuti non li rispetterò mai, guardavo l'orologio. Perché? Allora, tutti saranno istruiti da Dio. Io non dico niente, però queste cose ti risuonano dentro e tu ti dice è vero. Io mi ricordo Rina di Lozio, cioè averlo saputo prima queste cose mi sarei risparmiato tanti dolori, averle sapute prima. E quindi tutti saranno istruiti da Dio, perché tutti come educare, educere, tirare fuori, è tutto dentro di noi, ma dipende da noi se diamo ascolto alla voce dello Spirito. Chi crede in me ha la vita eterna. Credere, non credere che Gesù esista, che Gesù è esistito. Credere significa io credo che il Vangelo è un messaggio per la mia vita, e allora questa vita, questa esistenza diventa pienezza di vita. Dice: io sono sceso dal cielo, sono sceso dal cielo. E Gesù, molte volte tu lo vedi in alcune parrocchie, viene ridotto a livello caritativo, a livello assistenziale, facciamo giocare i bambini e andiamo a trovare tutte cose buone, per carità, ma noi abbiamo bisogno anche di nutrire l'anima, questo pane disceso dal cielo, questo pane è la parola. Ecco, allora a messa c'è la prima parte che è la parola, che si conclude con l'omelia, per esserci poi la seconda. Ecco perché fare la comunione senza la messa, oppure saltando, mi ricordo ai tempi, sempre in un'altra vita diceva e se arrivo a metà dell'omelia, oppure quando il prete non ha scoperto è valida. Ma cos'è che vale? Ancora siamo lì, vale, non vale, a livello precettistico. Però va bene così. E conclude: chi mangia la mia carne per la via del mondo. Abbiamo finito. Questo carne non significa ancora il corpo di Gesù. E nemmeno la parola, anche se la parola, ecco, diceva Michela poco fa, non li guarì né un'erba né un emoliente, ma la tua parola che tutto risana. La parola è bellissimo, gli ebrei. Quando una Bibbia è fatta vecchia, cosa ne fate? La mettete nella carta da riciclare? Cosa? Gli ebrei, quando un rotolo si corrompe, lo seppelliscono. Bellissimo. C'è il cimitero delle Bibbie, dei rotoli, perché è una parola viva, non li guarì né un'è. Però questa parola carne, attenzione, la parola carne non significa carne ciccia, carne significa debolezza. Dio si è fatto debole, e accogliere il Vangelo significa accogliere la debolezza di Dio. La debolezza di Dio, che è il perdono, questo perdono incondizionato, questo perdono, questa condivisione, questo andare verso l'altro, verso i poveri, verso cosa. Cioè, se tu leggi il Vangelo, veramente sono delle cose che stridono, che è la povertà. Allora, se noi accogliamo anche questa povertà, noi cominciamo a vivere da Dio, vivere la vita eterna, vita dell'eterno. E allora concludiamo questo omelia, Signore, con questo canto di rendere grazie per questa debolezza della parola che poi entra in noi. E con questo canto, quando sono debole, non sono forte.